la festa del nome di Maria del 12 settembre, è una festa che ci fa molto piacere perché è la festa, in un certo senso, dopo il compleanno, che abbiamo festeggiato l'8 settembre, arriva l'onomastico, il compleanno vicino all'onomastico della Madonna. È una festa antica che poi a un certo punto avevano tolto, spostato, adesso non mi ricordo più, poi l'hanno rimessa nel messale. Ed è molto bella non solo perché molte persone che si chiamano Maria, se vogliono, oggi fanno la loro festa, quindi noi le festeggiamo, facciamo gli auguri a loro, preghiamo per loro, ma è l'onomastico della madre di Gesù, quindi possiamo pensare alla gioia di Gesù in cielo, no? Nel festeggiare Maria, sua madre. E poi, e però è anche la madre di tutti noi, per cui tutta la famiglia si riunisce per festeggiare la Madonna. Noi abbiamo lungo l'anno tantissimi momenti in cui festeggiamo la Madonna, nostra madre, perché sono tutti momenti della storia della salvezza che la vedono come protagonista, oppure momenti in cui noi festeggiamo e celebriamo qualche dono particolare che lei ha, no? Pensate l'Immacolata Concezione, quando lei è stata concepita senza peccato originale, no? Dai suoi genitori, per un privilegio bellissimo che il Signore le ha dato. Appunto, dopo 9 mesi, qualche giorno fa, l'8 settembre, la sua nascita e così via, no? E poi dopo, fino alla fine della sua vita, l'assunzione in cielo e l'incoronazione, no? Che avevamo festeggiato da poco, e poi ricominciamo la storia, no? Dalla nascita in avanti, tutta la sua storia. Poi a un certo punto festeggiamo la sua vocazione il 25 di marzo, no? E così via, no? Tutte le cose, le feste belle di Maria, nostra madre. Oggi ci concentriamo un po' sul suo nome, su come lei è stata chiamata dai suoi genitori. Se volete, possiamo cominciare a considerare uno dei significati, anche e forse il significato più importante del suo nome, come è stato anche, insomma, valutato da ricerche recenti, e che pare che significhi amata da Dio. Maria, Miriam, e non vi sto adesso a fare la storia, anche perché avrei bisogno di avere qualche riferimento più preciso che ho letto a suo tempo. È una ricerca che ha a che vedere anche col nome ebraico, che poi è stato nel tempo degli anni d'Egitto, dell'esilio d'Egitto, è stato arricchito. Comunque, questo è il significato profondo, no? Maria significa amata da Dio. È molto bello che il significato sia questo. Poi c'è stata anche tutta una storia per cui a un certo punto si è detto per tanti secoli che il significato era stella, no? Però pare che quello non sia così fondato dal punto di vista filologico, ma può essere anche un piccolo errore, non importa. Evidentemente la Maria è la stella della nostra vita, la stella del cielo, la stella del mattino. È bellissimo chiamarla anche così, no? E poi, per esempio, in alcune zone del mondo, per esempio, insomma, mia nonna, ecco, per lei i suoi nipoti erano stella, no? Stella Sadora, eccetera, no? E quindi significa proprio la luminosità della bellezza della persona che noi amiamo, no? Però tornando al significato probabilmente più fondato di Maria come amata da Dio, è un significato che nella vita di Maria assume un significato molto importante per noi. Ma se la nostra madre è amata da Dio, anche i figli sono amati da Dio, cioè ciascuno di noi. E probabilmente questo è un contenuto della nostra vita che proprio tu, Maria, madre nostra, Miriam, ecco, nell'originale, insomma, ebraico, aramaico, sì, tu ci vuoi passare, e forse può essere anche il regalo di questo onomastico, no? Cioè che tu ci dici: ricordati, figlio mio, figlia mia, ricordatevi, figli miei, no? che siete amati da Dio, eh? Amati da Dio. Questo non è un contenuto che c'è dentro in tutto il Vangelo. Vi ricordate all'inizio della lettera ai Romani, San Paolo si rivolge a coloro che lo ascoltano, i cristiani di Roma, amati da Dio, ma non perché erano loro a Roma, ma perché poi è una lettera che è stata poi letta dappertutto ed è entrata nella Bibbia, no? Tra i testi ispirati. Cioè i cristiani sono amati da Dio, li chiama così San Paolo, eh? E Gesù dice nell'ultima cena, quando ai suoi discepoli: il Padre stesso vi ama, il Padre stesso vi ama. Allora, questo, se voi pensate a Maria, quando chiamate Maria, quando dite Ave Maria, Santa Maria, quando chiamiamo te Maria, nostra madre, con questo tuo nome così bello, possiamo qualche volta ricordarci che significa questo, che significa amata da Dio, e che tu ci dici con il tuo nome, ci dici anche voi che siete miei figli, siete amati da Dio. Fra l'altro, in questo momento forse ci puoi dire: a maggior ragione perché siete figli miei. Siete figli miei. La Madonna ha ricevuto questo dono di essere madre nostra direttamente da Dio. L'ha ricevuto sulla croce quando ha detto: ecco tuo figlio. E in Giovanni, il discepolo amato che stava accanto a lei, la Chiesa ha sempre visto tutti noi, quindi ci ha affidati a lei, eh? Quindi possiamo pensare questo, Maria, nel giorno della tua festa: tu, cioè noi siamo affidati a te, cioè Gesù, dobbiamo metterci al posto del discepolo amato. È uno dei motivi per cui nel Vangelo di Giovanni quel discepolo amato non viene chiamato per nome, perché ciascuna di voi, ciascuno di noi, possa mettersi accanto alla Madonna sotto la croce nella propria preghiera e pensare: anch'io sono il discepolo amato da Dio, prediletto, e anch'io sono affidato a Maria. Cioè Gesù mi dice: ecco tua madre. E poi dice alla madre: ecco tuo figlio. Quindi anche è vero che Gesù ci affida sua madre da prendere dentro alla nostra casa, alle nostre cose, no? Poi il Vangelo dice che il discepolo amato la prese con sé tra le sue cose, no? La portò con sé, eh? Infatti la tradizione poi narra che il Vangelista Giovanni, anche quando andò ad Efeso per portare il Vangelo lì, se la portò insieme con sé, abitava con lui. E poi dopo tornarono a Gerusalemme per il Concilio di Gerusalemme nel 51. Questo narra la tradizione: chi va a Gerusalemme a vedere i luoghi santi lo sente raccontare, e pare che per cui tornò anche con la Madonna quando dovevano riunirsi, no, i discepoli per il primo concilio, per decidere alcune cose importanti per la Chiesa dei primi tempi. E in quel momento la Madonna a Gerusalemme invece morì, no? E la portarono in una tomba, così narra la tradizione, nell'Orto degli Ulivi, vicinissima al luogo dove c'è anche la tomba di Gesù. E lei a quel punto, e invece, ecco, il Signore non permise che anche il suo corpo vedesse la corruzione come il suo, e se la portò con sé, anima e corpo, in cielo e nell'Assunzione. Però per tutti quegli anni, se questo accade nel 51, voi pensate che la morte di Cristo, secondo gli storici, è intorno al 37 dopo Cristo, quindi può aver vissuto 14 anni con Giovanni nella sua casa, nella sua famiglia. E allora noi dobbiamo pensare: io sono il discepolo amato accanto a Maria, L'essere accanto a Maria mi fa sentire discepolo amato da Gesù. E Maria, quando io la chiamo con il suo nome, mi ricorda, guarda che il mio nome significa che io sono amata da Dio. Però se noi guardiamo nostra madre così, la nostra madre è amata da Dio, ricomprendiamo in un modo più profondo e ci togliamo la paura di non essere amati da Dio, che a volte ci viene. A volte ci viene la paura di non essere amati da Dio perché ci sappiamo peccatori, perché ci sappiamo così fragili, ci sappiamo che ci siamo dimenticati di Lui, però il Signore non è che ci ama perché ci comportiamo bene, perché compiamo i Suoi comandamenti. Ci ama previamente perché siamo Suoi figli. Poi ci ama ancora di più perché noi lo seguiamo, cerchiamo di compiere i Suoi comandamenti, no? E poi il Signore, se c'è stato un ostacolo di peccato, gli chiediamo perdono e Lui ci ama perdonandoci. Noi lo amiamo chiedendogli perdono, gli chiediamo perdono perché lo amiamo e lo amiamo chiedendogli perdono, e noi veniamo perdonati perché Lui ci ama e anche perché noi lo amiamo. Vi ricordate quella donna di cui parla San Luca? Le sono perdonati i suoi peccati perché ha amato molto. Per cui, Gesù, noi ti diciamo oggi, in questa nostra orazione, che chiediamo l'aiuto della Madonna perché ci aiuti a considerarci sempre amati da te e anche saper scoprire in fondo quello che può essere una dimenticanza, un'imperfezione o anche un peccato, perché a volte noi scopriamo nella nostra anima, che so, la mancanza di carità, la mancanza, l'egoismo, la mancanza di giustizia, l'accidia, la pigrizia, l'invidia. Scopriamo queste radici di peccato e qualche volta le radici anche danno buoni frutti, cioè nel senso arriva anche a esserci una crescita e anche proprio un atto, un pensiero. Allora che tu ci aiuti a trasformare questa convinzione in un'occasione per amarti di più, per chiederti perdono, che è un atto d'amore chiedere perdono, e perdonare sappiamo che è un atto d'amore da parte tua, e così come poi lo deve diventare da parte nostra, no? Il ridondare di questo perdono che riceviamo da Dio diventa, ecco, io perdono gli altri, no? Con il perdono che ho ricevuto da Dio, con la grazia del perdono e dell'amore che ho ricevuto da Dio. Per cui questo potrebbe essere una prima considerazione sulla festa di oggi, sul nome di Maria. Maria amata da Dio. E una seconda considerazione può essere che tu, Maria, madre di Gesù, madre di Dio e madre nostra, sei stata chiamata da Dio proprio con il tuo nome. Il profeta Isaia mette sulle diciamo, parla queste parole di Dio, dice da parte del Signore: ti ho chiamato con il tuo nome, no? E vocavi te nomine tuo, diceva la versione Vulgata e antica, no? Quella di San Gerolamo. Ti ho chiamato con il tuo nome, tu sei mio. E in effetti, Maria, tu hai avuto la gioia e il privilegio di essere chiamata per nome. Nei Vangeli che narrano la tua vocazione, tutti e due i Vangeli dell'infanzia, no? Quello di Luca in particolare si concentra sulla tua storia e cita moltissime volte il tuo nome. Tu sei stata chiamata per nome. Che significa? Essere chiamata per nome vuol dire essere chiamata in modo assolutamente personale, no? Cioè, Gesù ha chiamato proprio te, e così a ciascuno di noi si deve sentire chiamato da Dio alla vita, alla vocazione, alla santità e all'apostolato, al lavoro, per nome, cioè in modo molto personale. anche se poi la Chiesa è il grande cognome, no? Quindi siamo tutti figli di Dio, quindi siamo della stessa famiglia, però la vocazione è personale per nome, ti ho chiamato per nome, vuol dire ti ho pensato da tutta l'eternità, ci dice il Signore. Ho pensato proprio a te e ti ho dato quel compito nella Chiesa che ho pensato per te, no? La Madonna indubbiamente ha un compito assolutamente unico, mentre altre vocazioni specifiche nella Chiesa, cioè, ce ne sono tanti, no? Pensate, mi parla un sacerdote, ecco, ci sono tanti sacerdoti, no? In questo momento, in tutta la storia, ci sono stati e ci saranno, poi ciascuno è chiamato per nome. E così tutte le altre vocazioni specifiche sono così, no? Cioè possono essere simili, però per ciascuno la chiamata è del tutto personale. E voi vi ricordate, se no ve lo ricordo io, perché in questo momento mi viene in mente che San José Maria gli piaceva molto considerare la vocazione in senso personale e gli piaceva anche questa frase di Isaia, e qualche volta gli piaceva paragonarla a una stella, a un bacio in fronte che Dio dà a ciascuno, e dopo questo bacio di Dio, ecco, la nostra fronte risplende come una stella, che significa che la luce che il Signore ci dà, perché ci mette dentro. La grazia di Dio con il battesimo ci mette dentro all'anima la sua presenza, la sua verità, il suo amore. Questa luce illumina gli altri. Noi possiamo avere in mente, è molto meno poetico, no? Quando uno è di notte, ha il casco con la lampada sulla fronte, è molto meno poetico, però perlomeno si vede che fa luce e quindi si vede il sentiero. A meno che non ci sia la luna piena, quando c'è luna piena, evidentemente la luna piena illumina anche di notte i sentieri, l'estate, per cui soprattutto se i sentieri sono fatti di ciottoli bianchi, di ghiaia, e risplendono e si può camminare anche di notte se c'è la luna piena. Ma ecco, quindi questa è, la luna è, diciamo così, potremmo dire genericamente, non sono cose precise dal punto di vista astronomico, cioè una stella molto vicina che quando è bella grande illumina il cammino, no? Allora, la luce della vocazione che noi abbiamo ricevuto, la luce del Vangelo, la luce della grazia di Dio, illumina la strada che dobbiamo percorrere, no? Ecco, quindi la vocazione personale. Vedete, proviamo a vedere quante volte viene chiamata, in che situazione viene chiamata Maria nella storia della sua vocazione. San Luca dice: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Questa è la prima volta in cui viene detto il suo nome, no? E entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo? E io penso che l'angelo che si accorge e sa che lei è rimasta turbata, a me piace molto considerare che invece non è rimasta turbata nel momento in cui ha visto l'angelo, eh? È una grande differenza con quello che è successo a Zaccaria. Zaccaria, appena vede l'angelo, si spaventa un sacco. Secondo il racconto di San Luca, invece la Madonna non si spaventa perché vede l'angelo e si vede che la Madonna ha una tale consuetudine anche con le cose di Dio che non si meraviglia che venga un messaggero da parte di Dio a dirle qualcosa, e probabilmente anche il messaggero di Dio è stato con lei molto garbato, molto delicato, molto gentile. Insomma, Dio ha fatto in modo di non spaventarla nel suo apparire. Nell'apparire dell'angelo, però dopo quando le dice quelle parole, lei sì, che rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Il motivo per cui si può spaventare è perché sono parole che riecheggiano una profezia del profeta Sofonia che dice a Gerusalemme, rallegrati figlia di Sion, e si intendeva non Gerusalemme o il popolo di Israele, il Signore è nel tuo grembo, dice letteralmente l'ebraico, il Signore è nel tuo grembo. Per cui capite che la Madonna, siccome poi l'angelo avrà parlato la sua lingua, il suo dialetto addirittura, se per caso l'ha detto letteralmente, rallegrati figlia di Sion, il Signore è nel tuo grembo, allora lei si rende conto che questo messaggero ha qualcosa di molto importante da dire per lei e si turba. Allora a quel punto per aiutarla a perdere un po' di questo turbamento, a perdere un po' di questa paura, del tutto naturale di fronte per gli uomini, di fronte alle vicende di Dio, alle vicende soprannaturali, la chiama per nome. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio. Quindi la incoraggia chiamandola per nome. Quindi lei si sente chiamata per nome. Cioè vuol dire che è proprio per lei. Non si è sbagliato, non ha sbagliato porta. A Nazareth, l'angelo, non ha sbagliato persona, non è un sogno. Che volete che vi dica? Cioè, ecco, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Questa è una vocazione assolutamente unica, si capisce, nella storia della Chiesa, quindi non ha, anche se però possiamo dire che Gesù stesso, parlando ai cristiani, a coloro che lo ascoltavano, ha detto a loro: chi ascolta la mia parola e la custodisce, la mette in pratica, è mio fratello, mia sorella e mia madre. Quindi c'è una possibilità, evidentemente l'unica è Maria, che è madre di Dio in senso pieno come natura, però c'è una possibilità di generare il Signore o di aiutarlo a nascere nel nostro cuore e a aiutarlo a farlo nascere negli altri, no? Che Gesù stesso ci dà. Ci dice: potete essere mia madre, potete essere mia madre. E poi di nuovo allora vedete che torna il suo nome, questo nell'Evangelista che narra. Allora Maria disse all'angelo: come avrà questo poiché non conosco uomo? E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria, vedete, torna il nome di Maria. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Fra l'altro, quando l'angelo cita Elisabetta, anche questo rassicura un po' Maria, perché è un altro nome di una persona che è stata chiamata per nome ad essere madre di un figlio che è molto importante per questo figlio dell'Altissimo che Maria dovrà generare. E poi quindi l'angelo le fa capire che c'è una sua parente che ha ricevuto una chiamata da Dio molto importante, e quindi lei si potrà avvalere della sua amicizia, del suo aiuto, si potrà confidare con lei, potrà chiederle dei consigli e potrà darle dei consigli, no? Allora vedete che il Vangelo della vocazione di Maria è pieno del suo nome. Ti ho chiamato per nome, tu sei mia. E così anche il Vangelo successivo, quello in cui Maria va da Elisabetta, lei è sempre presente con il suo nome. Maria si alzò, andò in fretta, è entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. E poi qui cominciano dei modi di chiamare Maria diversi, che poi noi anche utilizziamo, che non sono esattamente il suo nome, ma cominciano ad essere altri nomi che nella storia della Chiesa si diamo a Maria. Comincia Elisabetta e la chiama Benedetta tu fra le donne. L'angelo l'aveva chiamata piena di grazia. Quindi per noi, se ci rendiamo conto, l'Ave Maria è un chiamarla con il suo nome e con gli altri nomi che le sono stati dati nella Sacra Scrittura. Piena di grazia, l'ha chiamata l'angelo. E il Signore è con te. Benedetta fra le donne, l'ha chiamata Elisabetta. A che cosa debbo che la madre del mio Signore, quando noi la chiamiamo nell'Ave Maria e tantissime altre volte, madre di Dio. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me? Sapete che questa domanda è la domanda che fa Davide quando gli vogliono portare l'arca dell'alleanza, no? A cosa debbo che l'arca del mio Signore venga da me? Quindi anche questo è pieno di significato, no? L'arca dell'alleanza che ha il Signore dentro di sé. Quindi la Madonna e Maria anche l'avranno colpita molto queste parole di Elisabetta, come tutte le altre, come tutte quelle che dicono quello che è accaduto. Quindi lei ha anche la consapevolezza che questa maternità che viene da Dio è già cominciata dentro di lei, che l'ombra dell'Altissimo l'ha già coperta e che lei ha già concepito, no? E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Beata tu che hai creduto, è un altro nome di Maria, no? E così la Madonna a quel punto si mette a cantare il Magnificat, perché si rende conto che il Signore la avvolge di grazia e anche di amore attraverso questi eventi che accadono anche attorno a lei. Poi anche nel Vangelo di Matteo, che è quello che narra la vocazione di Giuseppe, anche lì è molto citata Maria, Giuseppe è chiamato lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo, e così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Evidentemente Giuseppe o non lo sa o pensa di non essere coinvolto, di non essere degno di essere coinvolto in questa vicenda così grande, quindi sta pensando come lasciarla. E invece l'angelo gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ecco, abbiamo voluto fare un piccolo omaggio alla Madonna, anche ricordando tutte le volte in cui nella vocazione sua e nella vocazione di Giuseppe, che è così collegata alla sua, così in modo molto importante collegata alla sua, e lei è stata chiamata per nome, no? Vocavi te, nomine tuo. Per cui dalla festa del nome di Maria noi abbiamo tratto queste, abbiamo meditato un po' sul fatto che Maria significa amata da Dio e sul fatto che chiamandola così il Signore, come fa con noi, l'ha chiamata, le ha comunicato il disegno che aveva fin dall'eternità su di lei. Allora noi le chiediamo di aiutarci a sentirci sempre discepolo prediletto, amato da Dio, amati da Dio come lei che è nostra madre, e a sentirci chiamati per nome dal Signore, e con la grazia della Madonna capiamo la nostra vocazione, la scopriamo, la amiamo, la abbracciamo e la portiamo avanti con il suo aiuto e con la sua grazia.